l'extension per i capelli. Ci sono anche i charms per il mio bracciale. Ora vediamo gli articoli per animali.
Ehi, ma ti vuoi staccare da quel computer?
Ok, tanto posso consultare sicompra.it anche sullo smartphone.
Fai vedere. Wow, il monopattino elettrico che cercavo. E gli articoli da rugby.
Ehi, ridammi il telefonino. Non ho ancora riempito il carrello.
No, aspetta, lascia che...
Sicompra.it. Tutto quello che cerchi qui c'è. Solo prodotti europei a prezzi imbattibili. Sicompra.it. Acquista online e inizia subito a risparmiare.
Metro Podcast.
Benvenuti amici, io sono Romina Carancini e siamo sempre qui a Podcult, il podcast creato appunto da Metro Podcast e dedicato alla filmografia anni 80-90. Aveva detto che sarebbe tornato, ce l'aveva promesso e abbiamo sempre qui il simbolo dei film anni 80-90. Per alcuni è stato anche simbolo della commedia sexy, ma lui ce l'ha spiegato in maniera un po' diversa. È ancora qui con noi Sergio Martino.
Buongiorno!
Buongiorno a voi, buongiorno a voi, grazie, grazie.
Tutto bene, ma tu lo sai che c'è sempre lui anche oggi? Ce l'abbiamo sempre qui, il nostro impertinente Marzio Rossi.
Hai capito.
Buongiorno maestro, come stai? Adesso ci diamo del tu perché... Cioè, dopo due settimane che ci vediamo, il maestro è diventato un amico.
Esatto.
Poi c'è una frase bellissima, l'ho già detta prima, mi sembra.
Sì?
Che
quale?
Di Gasma, che chi lo chiamava maestro, dice maestro, dice a tua sorella.
Io non ho sorelle, maestro, quindi ne approfitto e vado avanti a chiamarti maestro. Vai Romina.
Eh sì, perché nella scorsa puntata abbiamo parlato di questo film post-atomico, no? Girato a New York, abbiamo parlato di Bruce Lee.
Sì.
Ma adesso andiamo invece a parlare anche di una cosa che mi ha incuriosito, perché lei aveva anche uno pseudonimo, no? Veniva chiamato in un altro modo.
Ma gli davi del tuo al maestro l'ultima volta?
Sì, lo so, però mi sbaglio, non ci riesco, è talmente
Martin Dolman, Martin Dolman.
Come perché? Mai?
Perché in quegli anni lì c'era il fatto che se il regista era nome americano era più credibile preferendo io dei film di carattere internazionale. Però all'estero... Insomma, poi...
E come l'ha scelto?
Beh, c'è stato un mio amico che diceva meglio ti fai chiamare Martin Doberman.
Ma Christian Plummer invece chi era?
Christian Plummer sempre io. Eh? Sì, non lo so.
Ma non avevi chiesto di identità? Cioè,
no, bene. No, perché te mette il mio nome? Il nome era, io credo di aver fatto, sono uno dei registi ancora in vita, credo che abbia fatto tanti film. Io ne ho fatti...
Più di 100 se non sbaglio.
Dopo difficoltà ricordo 66 film sicuramente, però 20 serie televisive di cui alcune di...
Ti fatto... ricordi di tutti?
No, di tutti non mi ricordo, alcuni film non mi ricordo nulla.
Ah.
No, forse dei film che mi hanno, a cui sono più affezionato ancora. Poi dico soprattutto il periodo dei film polizieschi eccetera, poi di una, la Milano di quegli anni lì dove io ho girato, già mi sembra di averlo detto in un'altra puntata. Praticamente era una Milano che insomma praticamente
pericolosa,
poi c'era un'atmosfera molto pesante insomma.
Ma cosa succedeva quando partivate tipo con un inseguimento?
Succedeva che potenzialmente qualcuno poteva insomma
farsi
male, a parte quello ma soprattutto che potesse forse scatenare nei passanti il terrore che quelle sequenze fossero vere insomma, ecco.
Perché scusate, non bloccavate tutta una strada per farle? Cioè, capitava che facevate l'inseguimento con i passanti in giro?
Sì. Sì.
Senza scrupoli.
Julien Remin, che è una persona straordinaria, uno stuntman francese, insomma, mi considerava regista che gli faceva fare le cose più straordinarie. In questo senso. E poi io ho un aneddoto sul problema del rischio. A un certo punto giravo una sequenza in una banca, in una rapina alla una banca, c'era una piazzetta di fronte in cui ovviamente girando di venerdì il pubblico, poi a Milano, a Roma già allora se si girava un film non c'era tanta curiosità da parte della gente, a Milano si fermavano tutti a vedere queste sequenze. E a un certo punto in questa piazza diciamo di Milano, il vicino c'era una ferrovia e praticamente io non finì la giornata perché non sono feci tardi e di conseguenza il sabato cambiando programma ho finito questa sequenza e il sabato per fortuna non c'era molta gente, allora mi viene l'idea di fare anche esplodere una macchina della polizia.
Ah, ecco. A sorpresa.
Per creare un pochettino più di fascino nella sequenza.
Ma anche per divertire i passanti.
E quindi praticamente in un clima più sicuro, cosa successe? Successe che si chiama Galliano, l'attrezzista che pensava agli effetti speciali, ci penso io perché non ho io la
vittima. Come la fatto esplode?
Le esplosioni ovviamente erano più sceniche che di cioè sì, le macchine si rompevano un pochino, poi c'era più fumo e meno arrosto, quindi anche l'esplosione non c'era questa cosa. In realtà lui aveva, forse avuto dopo, aveva finito il suo materiale, quindi in quella giornata di attesa per il giorno dopo riuscì, in un clima di Milano che c'erano le Brigate Rosse, a fornire un qualche cosa che ho scoperto con l'esplosione. A un certo punto lui ha utilizzato esplosivo vero.
No, cioè TNT.
Sì, in prestito dalle Brigate Rosse proprio.
Non lo so, probabilmente, non so, in giro dei meccanismi, e praticamente la macchina esplose, esplodendo. Il tetto della macchina finì sulla
casa di qualcuno? No,
finì sulla la ferrovia che era in riparazione, e alcuni operai si furono feriti dalle schegge di questa cosa, e poi alcuni vetri.
Scusi, la piazza. Ma sta attrezzista l'avete messo in galera?
per molto è morto. E il palazzo, le finestre sono
scoppiate,
e ho visto la gente scesa per strada con terrore che fossero.
Questo
ha fatto una roba pericolosa.
Io sono crollato per terra anche lì, perché ho avuto una, insomma, il regista è sempre colpevole di tutto, quindi praticamente mi sono sentito responsabile. Ovviamente furono riparate tutte le finestre eccetera, con spese ovviamente.
Ma che gli hai detto poi a sto Galliano?
È Galliano che gli ha detto, non posso ripeterlo, però tendenzialmente ci mise in una condizione di grande disagio, perché appunto
poi dico fatta grossa,
come no, inseguimenti fatti per Milano con Giulio Remy non erano come insomma come si fa in America con strade finte, a Milano era,
ma non era pericoloso, cioè non si rischiava di stirare qualcuno.
Però Milano era una città straordinaria, accettava tutto, inseguimenti di macchine, addirittura attraversamento di cavalcadine,
cioè farlo adesso è impensabile, ti chiedono anche i diritti se vogliono, ma se...
Roma no, già allora Roma era difficile a gestire queste cose, perché essendoci il cinema c'era molto.
Ma passiamo
a Milano, c'è la grande curiosità, devo dire, nei confronti del cinema.
Lasciamo stare un attimo i polizieschi e andiamo agli anni Ottanta.
Sì, andiamo alle cose più tranquille. Sì. Ho due personaggi, in particolare Gigi e Andrea. Sì. Com'era lavorare con loro?
Gigi e Andrea, soprattutto io ho un bellissimo rapporto con Andrea. Gigi è però più professionale, poi adesso lui non vive neanche in Italia.
Vive in un'isola, penso Marbella, Ibiza.
Lui è molto ricco, sì. Però il comico vero era Andrea.
Andrea ha speso tutto, ci ha detto.
Sono tutto. Infatti io ho un affetto incredibile nei confronti di Andrea, perché in realtà è, devo dire, un po' generoso.
È stato il primo ospite di questa trasmissione.
Sono contento. E Andrea, devo dire, in realtà poi un tombeo de femme è spaventoso,
è quello che ti volevo chiedere, ma era facile tenerlo tranquillo sul set, o questo scappava ogni due secondi?
Perché lo faceva la notte, non so, però tendenzialmente è uno che penso non ne ha perdonato nessuno. Anche a me mi hanno dato questo appellato, però
quindi sto Loris Batacchi, capufficio Pacchi, era lui davvero.
Sì, è vero, è il Batacchio. Sì.
Quella scena è improvvisata, Marzio.
Sì, quella lì sì, poi glielo
poi
chiederemo
sì.
In una prossima intervista verrà la Bucotti, ce lo chiederemo a lei. Invece io voglio chiedere a te, con Gigi Andrea hai fatto l'allenatore del pallone.
Non era il primo, però
prima hai fatto mezzo destro, mezzo sinistro. Anzi, prima ancora Acapulco. Hai fatto con Gigi Andrea, Acapulco. Poi ce n'era un altro che ha fatto...
Se tutto va bene siamo rovinati.
Bravissimo. Se tutto va bene siamo rovinati.
Sto leggendo.
Sì. Mezzo destro, mezzo sinistro e poi l'allenatore del pallone. Quattro film di fila.
E anche il secondo allenatore hanno fatto loro due. No, uno...
Solo Andrea.
Sì.
Però poi ti chiedo un'altra cosa sull'allenatore del pallone. Io volevo sapere se è vero che mezzo destro e mezzo sinistro doveva essere in qualche modo il sequel dell'allenatore del pallone?
In un certo senso sì. Sì, non c'era il Banfi, non vuole farlo, mi sembra.
Ma perché si era ritirato alla fine?
Perché Banfi in quel momento aveva avuto tanto, giustamente, cosa che io spesso non ho fatto nella mia vita, quando hai un film di grande successo non devi fare il seguito, perché tendenzialmente è sempre inferiore al primo. Ha rifatto l'allenatore del pallone 2 e molti anni dopo. Lui invecchiato, io invecchiato, però tendenzialmente lui usciva dalla lunga serialità Nonno Libero, per cui io dico, lo chiamo il film Nonno Libero nel pallone, perché lui non aveva la stessa verve comica che aveva nel primo allenatore. E ne posso dire, quel film è stato un film in cui io, siamo andati avanti working in progress, per esempio il personaggio di Crisantemi,
sì?
Io me lo sono inventato lì, gli ho messo, perché dico, ma può stare sulla panchina se non c'è anche
era nato il 2 novembre Crisantemi.
E quindi Crisantemi in realtà poi costituì un elemento che fu determinante per le battute che c'era.
L'hai inventata te la bizzona, il 555?
La 555 è suo.
È suo di Banfi.
Sì, è suo di Banfi, però sicuramente
Selle Cavallo
forse io, sì. Ma poi c'era anche Pingitore. Adesso torniamo troppo indietro, non voglio diventare io solo l'autore.
Ma l'avevate già capito mentre lo giravate che sarebbe stato un film con così tanto successo?
Sinceramente non so, ma mi aspettavo che forse c'era una bella, il calcio era un elemento, poi stranamente il calcio fino allora, i film fatti sul calcio non avevano successo, quindi fu il primo film che sdoganò questa cosa. In realtà forse c'era una bellissima atmosfera, perché Banfi era una grande forma, Gigi e Andrea erano divertenti, e poi c'era il Brasile che aveva il suo fascino. Io quando andai a fare il sopralluogo del film nel mio stesso aereo, che stranamente per la prima volta ebbi la prima classe da parte della produzione.
Quindi era anche ben pagato come film.
Come no, certo, e ho viaggiato con Moggi, mm-hmm. E il quale Moggi ovviamente poi è stato, quando io ho rifatto il secondo allenatore, Moggi voleva assolutamente farlo, però c'è stato il divieto da parte dei calciatori che se c'è Moggi non venne.
Un nome che riscattava un po'.
Per me poi in realtà devo dire, ha una memoria incredibile, perché quando l'ho rincontrato a distanza di 20 anni si ricordava tutto quello che avevamo fatto insieme durante quel viaggio. Lui stava con il presidente del Torino, allora Moggi era il general manager del Torino, e andava in Brasile per prendere Junior.
Ma Aristoteles, dove l'hai trovato?
Aristoteles lo trovò un mio cugino, che era un bravo calciatore, e poi il nome Aristoteles chiaramente era determinato.
Ma non era un attore quindi lui?
No, adesso lui, recentemente è venuto in Italia e siamo stati a pranzo nella orecchietteria di Banfi, perché ci ha invitato, abbiamo mangiato delle ottime cose.
Si mangia bene da Banfi?
Devo dire, no?
E anche ci ha mangiato.
Sì, devo dire, buonissimo. Si mangia benissimo, poi fece un pranzo straordinario, e infatti lui ha messo anche delle foto sui social.
Sì, ho visto che ha ricantato la ninna nanna di Aristoteles.
Aristoteles era un ballerino di origine,
sì.
E quindi tutto sommato, poi giocava anche bene a pallone. Quindi ho avuto la fortuna di trovare questo ragazzo, non mi ricordo chi me lo portò, lui è svizzero.
Quindi è svizzero Aristoteles.
È svizzero, quindi ha avuto anche problemi, perché allora Svizzera è un paese che non, per il problema delle coproduzioni c'è sempre il problema che non può partecipare a nessuna parte. Tante volte il cinema si faceva con 3 francesi, 3 italiani e 3 spagnoli.
Poi in quel film c'era anche...
Sempre che poi io capire una cosa molto importante.
Dimmi.
Io ho perso una quantità spaventosa di diritti d'autore, perché tutti i miei film, le sceneggiature, ci ho partecipato, soggetto spesso l'ho riscritto io, però allora c'era il problema che se si facevano un film con la Francia e con la Spagna, i sceneggiatori dei miei film anche più importanti, c'erano sempre uno sceneggiatore tedesco che non c'era, francese che era il produttore,
sì.
E uno spagnolo, perché allora non c'erano i diritti. Io ho perso di tutti quei film che ho scritto,
no.
Quasi,
perché avresti potuto avere molto guadagnare il triplo dei soldi, per dire
che
però l'allenatore del pallone ha fatto degli incassi spaventosi.
Sì, ma dico, faccio anche tutti i miei film gialli, eccetera, io ho perso dei diritti che praticamente non ho mai presi, perché allora non c'era il diritto d'autore. Cioè, non c'erano i proventi che davano al regista, allo sceneggiatore.
Ma c'è un aneddoto invece dell'allenatore del pallone che ti ricorderei per sempre? Qualcosa che è successo su quel set, o in Brasile o in Italia? In Brasile non oso pensare a Andrea Roncato con le brasiliane. Cosa può...
No, la cosa bellissima è che purtroppo mia moglie non c'è più, ed era una persona, devo dire, estremamente... Non è mai stata gelosa di me. Però quando mi ricordo che Banfi, io in Brasile mi portai mia figlia Federica,
sì.
E che venne con una seconda mandata della troupe, e praticamente quando ero in Brasile mio fratello, che l'accompagnava, si dimenticò di fargli mettere il timbro sul sul passaporto. Quindi quando ripartivo con mia figlia Federica, passai lì all'aeroporto, non volevano farla partire perché non era...
Siccome ci sei arrivata qua?
Perché poi riuscii a recuperare mio cugino e con la propina, una piccola pancetta, le hanno dato il permesso di partire, sennò io dovevo restare in Brasile.
Ma tua moglie perché era gelosa? Perché...
Non era assolutamente gelosa, voglio dire, mia moglie è una donna che ha detto, senti, tanto so che ritorna da me.
Ah. Ed è vero?
È vero, io so, devo dire.
Cioè, nel senso, tanto so che ritorna da me, nel senso che può succedere qualcosa, ma tanto ritorna.
Devo dire, difficile trovare una donna così. A parte, era una bellissima donna, intellettuale, parlava l'inglese perfettamente, professoressa di inglese. In più, che ha fatto anche nella sua tarda, insomma, vita, era presidente di un'associazione di oncologia pediatrica, per cui ha trovato tanti di quei soldi da matrimoni importanti per creare camere iperbariche per i bambini del Bambin Gesù. Quindi una donna, deve dire,
una persona splendida. Quindi.
E purtroppo è morta per il Covid, mia moglie. È stata per me. Io ho avuto,
quindi l'ha avuto anche te male e a lei ha preso peggio.
Lei aveva preso perché era già in una fase, purtroppo c'aveva l'Alzheimer e quindi non è sopravvissuto. Io non ho mai più, adesso non voglio aprire una parentesi triste, però Dio non, quando mia moglie è uscita in barella per andare al Gemelli e io ci sono andato il giorno dopo, io non l'ho mai più vista mia moglie.
Ma pensa.
Quindi
Covid è stato assolutamente...
Poi mi fa impazzire quelli che dicono è una stronzata, non è vero, non si sono fatti i vaccini, non so che devo dire.
È esistito.
Però comunque dico... E questo, quindi in realtà ho avuto una vita meravigliosa, splendida, forse ho pagato questa...
Qualche dramma c'è stato. Scusa, a proposito di drammi...
Sì, ho avuto anche gli incidenti...
C'è stato un incidente in elicottero di un attore.
Quello è stata una delle cose più che me la porto sulle spalle. Se pensi...
Che film era?
Era un film che si chiama...
Forse una parte di te lo vuole rimuovere.
No, non è quello, può essere Mani di Pietra, non so, un film girato con un attore americano, una specie di Schwarzenegger, che è girato poi su Colorado River, e posso dire, Claudio Castagnoli è stata una persona umanamente straordinaria, un ottimo attore, e per dire la dinamica di cosa è successo, è incredibile, perché ero molto amico di lui, della moglie, la moglie era una giornalista, anche famosa. Praticamente mi fece capire che era un periodo non lavorava, si gli trovava un ruolo nel film. Pensa un po'.
Ah, quindi?
Destino.
Lui fece questo film in cui faceva un antagonista. Uh-huh. E la cosa è che se dici che cos'è la vita, lui a un certo punto delle riprese, mentre stavamo a Page, dove ci stavano 45 gradi fuori, scorpioni in camera del lodge dove dormivamo, il Colorado River sotto in mezzo alle montagne rocciose, e quando giravamo con gli elicotteri ci stavano dei sbalzi termici spaventosi con l'elicottero per fare le riprese senza sportello, quindi insomma l'adrenalina era meravigliosa. Sì. Allora, a un certo punto lui durante le riprese mi disse: guarda, io ho un film in Italia, mi puoi anticipare le scene? Io gli ho anticipato le scene il giorno dell'incidente. E lui non aveva grande paura di mettersi sull'elicottero che passava sotto un ponte, però diceva: io devo raccontare a mio figlio, che era un bambino appena nato, che io ho fatto questa cosa, perché insomma in realtà sul Colorado River passare sotto questo ponte, che era ampissimo, perché poi l'ho fatto pure io questa cosa.
Sì.
E in realtà questo è l'elicottero, non si sa perché
ha perso quota.
No, il pilota ha sbattuto con l'elica sull'arcata.
No.
Ma il pilota che venne quel giorno era un altro di quello che abitualmente veniva, che era bravissimo. Venne una persona anziana, in cui mi dicono che aveva litigato anche con la moglie a casa, quindi probabilmente c'aveva delle problematiche. Pensa alla vita, che cosa è legata a tutto.
Il destino questo, quando arriva, è terribile.
E poi col fatto che lui io gli ho anticipato le scene per poterlo liberare prima.
Sì, che sì. Senta, proprio il classico sliding doors, cioè se non fosse stato quel giorno, se non ci fosse stato quel pilota,
lui sarebbe qui vivo e sarebbe...
Hai avuto dei sensi di colpa per questa cosa?
Enormi, perché in realtà ti senti responsabile. Sono svenuto io nel momento che ho visto l'impatto della cosa, sono crollato per terra. Svenuto.
Quindi una vita fatta di cose meravigliose, ma anche di cose molto dolorose.
Beh, in effetti molto dolorose.
Ma allora, Sergio, c'è qualche altro attore con il quale ti sarebbe piaciuto lavorare? Sempre parlando di destino, non ci sei riuscito?
Ma non so, io dico tutto dei grandi, insomma, con grandi attori italiani, non li ho conosciuti, ma non ci ho mai lavorato. Gassman mi sarebbe piaciuto. Ed era una persona gradevolissima, anche se molto mi ricordo in un film che non facevo il regista, lui stava lì ansioso perché non finiva di riprendere, e perché non mi mandano via a casa, perché in realtà poi c'è sempre
l'attesa. Sì.
E poi mi dicono che nell'ultima parte della sua vita lui era molto, molto chiuso a diversità di quanto non fosse prima.
E invece l'attore con quale ti sei divertito di più a girare?
Che devo dire, con Gigi Andrea, con Banfi, e anche con Claudio Castinelli abbiamo fatto delle ottime esperienze. Credo, forse adesso me ne dimentico qualcuno. Ho girato anche con delle bellissime attrici, insomma, anche con Marti Feldman. Marti Feldman giocava a pallone, giocava benissimo a pallone.
Adesso ti faccio una domanda che ti mette in difficoltà.
Eccolo.
La più bella con cui hai lavorato? So che mi potresti dire la Fenech, che è
Fenech che poi lo considero una mia sorella, devo dire, in realtà non lo
è ancora bellissima adesso.
Sì, stupendo.
Ho fatto vedere la foto, no? È una straordinaria. E devo dire, sì, delle attrici belle. Ho avuto, non posso dire,
La Boucher,
anche Boucher.
Era bellissima.
Sì, sì. Però poi ho fatto un film con tutte e due, ti rendi conto?
Hai lavorato. Ma com'era tenerle a bada tutte e due? C'era una rivalità?
Inevitabilmente credo che ci fosse, però tendenzialmente la storia l'ha fatta anche molto bene, in cui gli incontri tra loro due non erano poi tanto assidui.
Poi abbiamo anche Tini Cansino, guarda, ne ha tantissimi.
Tini Cansino, sì, delle belle di quelle.
Ursula Andres,
con me ha fatto due film, uno a episodi e poi ho fatto anche quello della giungla. Lei non aveva paura di nulla, farsi attorcigliare.
Perché qui è sempre la solita storia che uno pensa, no, che magari ci circoscrivono la zona, creano una roba. No, quello era tutto vero.
Tutto abbastanza vero. Sì.
Ma ascolta, ma non pensi invece che in quell'epoca, sempre dalla commedia sexy, il corpo della donna sia stato un po' mercificato?
Beh, sicuramente, certo. C'era la pruderia del cattolicesimo, la scoperta della sessuale, della immagine che era più libera, perché insomma, dopo il 68, certi io ricordo, facendo dei film che non facevano ancora il regista, e io andavo parlavo benissimo il francese, allora per Hector andai a Parigi a preparare un film che era fatto da le fate, era un film di tutte queste bellissime attrici eccetera, e quando andai poi a cogliere la troupe alla stazione, portandoli nell'albergo sui Champs-Élysées, la prima cosa di tutta la troupe italiana era di comprarsi i Playboy.
Perché quello c'era. Invece pensa oggi, Sergio, c'è OnlyFans, c'è Instagram. Secondo te la situazione è peggiorata adesso?
Beh, penso che oggi è molto pericoloso andare molto su questo giocherello qui, credo. Mm-hmm. Perché evidentemente spesso e volentieri ti rubano anche il numero del conto corrente. Quindi può essere.
Adesso ti vado a prescare una cosa che secondo me è uno di quei film che hai dimenticato. Sei riuscito a fare per la TV nel 1987 Provare per credere.
Sì.
Chi venne l'idea di fare un film sullo slogan pubblicitario di un imbonitore televisivo?
Forse a me, non lo so.
A Iazzone, no?
Forse a me.
Per provare per credere.
Esatto. Sì. Guido Angeli era il personaggio.
Per esempio, io ho cancellato completamente la memoria di quei film. Sì. Che ho fatto pensando ad altro.
Ma lì c'era il mobilificio dietro che sponsorizzava?
Ma non credo, però comunque c'erano decisamente dei finanziamenti. Io, per esempio, ho fatto anche Carabinieri 5-6.
Sì, hai fatto le fiction.
Ho fatto tante di fiction, in particolare, però dico, in realtà io mi sorprendevo che la gente vedesse questa cosa tutta edulcorata, di tutti questi ragazzi che si guardano, eccetera. Però ho capito la verità di queste cose, perché io cercavo di dare, venendo dal cinema d'azione, di dare movimento alle sequenze, in realtà i produttori no, perché era tutto, doveva essere tutto velluto.
Tranquillizzante.
Però ho scoperto il motivo per cui Carabinieri andava bene, perché una volta c'era un amico di mia moglie medico, perché mia moglie ha fatto appunto oncologia pediatrica, quindi spesso andavo a pranzo di qualcuno, e disse, io vedo sempre Carabinieri. Io dicevo, perché? Perché mentre vedo queste immagini, queste musichette meravigliose, ce la penso ad altro.
Lo faccio anch'io, però mi rilasso,
è l'effetto che fa a me la Formula 1, che quando la guardo in televisione serve solo per farmi addormentare.
I rumori.
Vedi questa musica, infatti poi tutte belle ragazze, Argentero che mi vuole bene, perché in realtà poi io ho molto... ho cercato di vivacizzare, perché il regista di prima faceva tutto molto, molto, molto teatrino, ma giustamente, perché probabilmente io ho dato i movimenti e forse non ero neanche
regista. Cioè, mettiamoci una scena, un inseguimento, una cosa.
Io la facevo io, vera.
Bastano farla a Milano. Domanda, sempre a Film TV hai fatto, come si chiamava, Doppio Misto.
Doppio Misto.
Che era un film dove c'era Gigi Andrea, Tini Cansino e Moana Pozzi.
Ah, è vero.
Hai diretto Moana Pozzi in un film non pornografico. Com'era Moana?
Moana Pozzi era colta, divertente, piacevole. Non è, in realtà, durante quelle riprese mi rimasi sorpreso da questa sua capacità di essere... Poi invece quando qualche tempo dopo, quando facevo questi spettacoli molto più
spinti,
secondo me l'ho vista con uno sguardo molto
perso,
evidentemente, non lo so, però credo che sia molto difficile. Era una bellissima...
Poi come se non fosse stata una scelta sua?
Come se non fosse stata una scelta sua, sì, in effetti. Poi c'aveva il padre che era un generale, un colonnello dell'aeronautica, quindi in realtà...
avrebbe avuto un'educazione abbastanza severa.
Devo dire, era... anche bravina, devo dire. Però in realtà poi, insomma, sinceramente...
Non so.
Sono rimasto solo... Quando andai... Beh, ecco, mentre giravo, poi credo che girassi il film che, sul calcio con Gigi Andrea.
Sì. Girando in parte a mezzo sinistro.
Che giravamo a San Benedetto del Tronto, lei faceva uno di questi suoi spettacoli, andammo a trovare, però mi sembrava una donna con la testa un po'... Durante le riprese di mezzo destra e mezzo sinistro ho vissuto un'esperienza meravigliosa, conoscendo Walter Chiari. Walter Chiari è una persona deliziosa, un signore per bene, eccetera, incredibile. Sono rimasto, è uno dei pochi attori che mi ha offerto il pranzo.
Addirittura. Ah, perché gli attori sono tanti ricchi.
Forse vuoi dire alcuni. Sono,
si sentono nomi.
Si sentono, sì. No, anche Banfi mi dà prendere.
Ma però è il ristorante suo, in realtà.
Sì, però dico in realtà tendenzialmente, insomma, però devo dire, sono rimasto sorpreso dalla sua simpatia, allegria. Poi mi ricordo che poi mentre giravo questo film, che stavo appunto sulla costa romagnola, conosceva tutti i ristoranti, mi portava, eccetera, una persona deliziosa.
Ma qual è il film secondo te più riuscito e quello meno? Anche quello di cui ti vergogni forse un pochettino di averlo fatto.
Sicuramente, come si chiama, La ragazza di Cortina, no, La ragazza di Cortina, questi film che l'ho fatto con la mano sinistra.
Però ci vuole onestà intellettuale.
No, ci ho fatto molti film che non sono... Molte serie televisive l'ho fatte pensando ad altro,
pensando al cash, come si dice.
Sì, che ne so, devo dire, quando sai che in realtà poi la formuletta di un film,
sì,
che c'è, se devi fare un film giallo devi rendere più colpevoli quelli che non lo sono e invece meno colpevoli quelli che lo sono. Quindi,
lo spettatore deve cercare di... Invece qual è quello più riuscito, quello a cui è più legato?
Io sono affezionato ai miei due film, che sono uno perché in realtà racconto le mie introversioni adolescenziali, che come si chiama? uno è La bellissima estate.
Sì.
Okay.
E l'altro è con Alfredo Pea, è un'attrice americana, girato per Ponti, madonna mia.
Io mi sono buttato intanto su Spaghetti a Mezzanotte, quello che voglio sapere.
Ma questa introversione adolescenziale di cui parla?
Beh, certo, io ho vissuto la mia cultura, io sono stato sono cresciuto al Collegio San Giuseppe a Piazza di Spagna. Quindi ciò, se vuoi ti posso dire anche le
vedi che si ricorda tutto.
Le preghiere in latino.
Ecco, vedi, poi dici non si ricorda le cose, sai versi in latino.
Anche perché, insomma, dalla prima elementare all'ultima...
Ma perché eri un ragazzo chiuso da piccolo?
Tendenzialmente no, sì, un po' molto introverso, poi magari da grande sono un po' cambiato, però tendenzialmente sono un timido.
Questo mondo suo, questa introversione forse è stata un po' quello che gli ha dato il là per creare poi successo, no?
Ma probabilmente, che ne so, cioè la prima immagine della sessualità è un'immagine che l'avrei voluta tanto mettere in un film, ma non l'ho mai potuta mettere sul film.
Sì. Quale che la rubano subito?
Ma no, è bellissima, perché parliamo era gli anni finali della guerra, quando ci sono il 5 giugno e in giugno entrarono gli americani.
Sì.
E io nella casa dove abito adesso, che era dei miei genitori, è stata la casa della mia infanzia, e praticamente avevo le prime pulsioni di carattere, la scoperta della femmina, non so neanche come se fosse, e giocavo con una macchinetta sotto un tavolo dove c'era la classica cameriera dell'ora. Allora, insomma, eravamo benestanti, per dire, quindi cameriere c'aveva anche, il mio nonno c'aveva la guardia robiera, per dire, questa cosa qui. Praticamente guardai sotto le gonne.
La prima visione.
In realtà c'era un po' molta ombra,
buio.
Non capii bene se portasse le mutandine o no, però ho avuto questa sensazione.
Quindi la prima che hai visto è stata quella della cameriera.
Poi a un certo punto cosa successe? Che mentre stavo giocando sotto questo tavolo, sì, dalla strada ci fu una sparatoria spaventosa, sì, e la cameriera si affacciò per vederla e quindi si sporse dalla finestra.
E quindi anche il sedere in quel momento.
E in quel momento io andai sotto e vidi, e vidi ancora meglio questo panorama straordinario, che insomma felliniano, sì, devi dire, sì, sì. E lei mi prese però e mi portò a vedere sopra. Io ho visto, da, diciamo, dalla scoperta del sesso, ho visto la morte, perché c'era a Ponte Milvio, c'erano i tedeschi che con un bazooka sparavano a una camionetta di giovani americani su Viale Pinturicchio, sì. E ovviamente vedevo il fumo, che la gente che scappava perché erano stati ammazzati. Questi.
Quindi l'amore e il suo contrario, sì, in un brevissimo tempo.
Almodovar, bisogna dire.
Sì, no? Bisogna dirlo da Almodovar. Facciamo l'ultimo giochino e direi che... Ah, sì. Domanda. Sì. Faccio una domanda prima del giochino. Bene, la domanda è...
Poi c'erano anche le cameriere che da bambino mi insomma mi
facciamo il bagnetto,
no?
Ti stuzzicavano un
pochettino, sì,
Piccico verso la cameriera,
cioè, no, che insomma, dico, okay. No, avere un atteggiamento, diciamo, di, che ne so, un bambino, che ne so,
no. E la domanda è: c'è un tuo erede, Tarantino?
Non posso dire Tarantino, fatto,
no, ma diciamolo,
lui lo direbbe. No, di registi di oggi, come io credo di aver fatto tutti i generi di cinema, non c'è stata una cosa che non ho fatto, anche molti film brutti. Però c'è alcuni, per esempio, il film che ricordo con più piacere sono Cugini Carnali.
Ma secondo te c'è qualcuno che è un tuo erede? Tu andresti, diresti...
Ci sono dei registi che mi dicono, adesso non mi ricordo i nomi, recentemente un regista mi ha chiamato, dice che si sente mio discepolo, infatti ha chiamato pure un personaggio Martino nel suo film. Però io, purtroppo, col Covid, la vecchiaia, la non memoria... La
mamma, no, io, però lui lo saprà, lui che sta vedendo questo.
Allora devi sapere, io ho avuto, girando dei film con Ponti, ho avuto l'occasione di vedere personaggi importanti, tra cui De Sica. De Sica era una persona... Dice tutto, ciao caro, come stai? Ciao, caro, non sapendo che fosse.
Fantastico.
Caro, come stai?
Andiamo al gioco.
Sì, andiamo a questo gioco. Adesso, sì. Sergio, io ti dirò dei nomi che hanno lavorato con te.
Oddio.
E tu ci dovrai dire un aggettivo per ognuno.
Sì.
Va bene? Allora, cominciamo. Lino Banfi.
Lino Banfi è un amico...
Un aggettivo, è un solo aggettivo.
Dolce.
E Luis Fenech.
Sì.
Devo dire molto delicata.
Alvaro Vitali.
Non è che ho fatto molte cose con lui, sì, però dico sanguigno. Però con me ha fatto un episodio solo, non ho mai fatto film.
Andrea Roncato.
Un amico.
Barbara Boucher.
E bellezza proprio più algida, devo, rispetto al fascino che poteva avere Divicio.
Tini Cansino, un aggettivo per Tini.
Un aggettivo, farfallina.
Ursula Andres.
Veramente coraggiosa. Era una che non aveva paura di nulla.
Johnny Dorelli.
Simpatico. Devo dire, ho fatto due o tre film con lui, praticamente era sempre sorridente e allegro, devo dire, in quelli negli ultimi un po' meno.
Pippo Franco.
Battutista, devo dire, cioè, c'aveva anche qualcuno che lo aiutava molto, c'aveva alle spalle qualcuno che lo aiutava.
Questo è l'ultimo, è il più complicato da definire con un aggettivo. Sergio Martino.
Sergio Martino è uno che è colpito d'improvviso per benessere.
Perfetto.
E siamo arrivati anche alla fine di questa intervista. Grazie Sergio per essere stato qui con noi, ci hai raccontato tantissimi aneddoti, veramente, Marzio.
Abbiamo toccato una punta con podcast questa volta.
Grazie a tutti per averci seguito, grazie Sergio.
A dei vostri colleghi ho raccontato un episodio che secondo me è fondamentale, quando siete usciti, che durante un film che non ero io regista, ma Brunello Rondi, sulla spiaggia di Torbaianica, mi sembra, ci venivano sempre a vedere due ragazzi che mentre giravamo ci aiutavano a spostare le pedaline, eccetera,
le attrezzature
che ho anche in una fotografia, e questi due ragazzi avevano ucciso la nonna,
no.
E avevano problemi di dover occultare giorno per giorno.
Bene, con questo possiamo dire fine a questa intervista. Sì, esattamente.
Per dire cos'è la vita.
Benissimo, andiamo a scoprire come sarà poi la vita nella prossima intervista, sempre qui, sempre a Podcast con noi, con me, Romina Carancini e Marzio Rossi.
Ciao ragazzi! Ciao a tutti. Grazie maestro.
Grazie.
Ho detto anche adesso, faccio vedere anche la fotografia.